Le 12.35 è il momento del dibattito ad Alphaville. Ritrovate Lina Simone Schifino-Chiara al microfono di Rete 2. Quello di oggi è un approfondimento storico e culturale importante. Nel 2025 si organizzano varie iniziative per ricordare e riflettere su uno dei periodi più turbolenti e decisivi della storia italiana. 100 anni fa, nel 1925, si consolidò il potere fascista, che poi proseguì per un ventennio fino al termine, come sapete, della Seconda Guerra Mondiale. Proprio il 3 gennaio del 1925 Mussolini, con un discorso in Parlamento, rivendicò il delitto Matteotti e in qualche modo, insomma, dichiarò l'inizio della dittatura e la fine del regime parlamentare con il quale aveva convissuto a fatica nei primi due anni di governo. E il 1925 è anche l'anno in cui vengono pubblicati due testi contrapposti che rivestono un ruolo simbolico nel dibattito culturale dell'epoca, e cioè il Manifesto degli intellettuali fascisti, quello redatto da Giovanni Gentile, pubblicato in aprile, e poi quello pubblicato in maggio a firma di Benedetto Croce, che invece è il Manifesto degli intellettuali antifascisti. E noi proprio su questi due importanti testi vogliamo tornare per capire il senso e la portata storica e politica, e ho il piacere anche oggi di salutare con me in studio Omar Teoldi.
Ciao Lina, buongiorno, e buongiorno a chi ci ascolta. Allora, sì, due testi che vennero firmati da numerosi intellettuali, professori, uomini di cultura del tempo, e che ci permettono di riflettere sui rapporti tra cultura e politica, sul ruolo degli intellettuali nel contesto del consolidamento del fascismo, e magari anche su chi invece quei documenti non li firmò, né l'uno né l'altro. Ne discutiamo qui ad Alphaville con due ospiti. Il primo è Mimmo Franzinelli, storico, studioso del fascismo, dell'antifascismo, dell'Italia repubblicana. Ha pubblicato molti libri, tra cui sul tema Croce e il fascismo per La Terza. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno a lei. E Fulvio Cammarano, professore di storia contemporanea all'Università di Bologna, anche lui autore di molte pubblicazioni, segnaliamo magari Storia dell'Italia liberale, anche questo per La Terza. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco Cammarano, comincio proprio con lei. Qual era il clima politico e culturale in Italia nella primavera del 25? In che contesto nasce il Manifesto di Gentile e come si inserisce nella strategia del regime in quel periodo?
Il Manifesto di Gentile nasce in seguito a un convegno che si tiene a Bologna il 29-30 marzo del 25, che era un convegno degli istituti fascisti di cultura, un convegno convocato da Leandro Arpinati, che voleva dare un'immagine del fascismo, soprattutto all'estero, di un regime politico per nulla legato esclusivamente alla violenza, e per cui si trattava di lanciare un messaggio, e Arpinati e poi Farinacci in particolare diranno: non è vero che il fascismo è isolato dal mondo intellettuale, abbiamo tutto, fede, muscoli, cervello. Dunque era una dimostrazione di forza anche in ambito intellettuale per uscire dall'angolo in cui si trovavano dal punto di vista dell'immagine, ripeto, soprattutto all'estero.
E arriviamo a lei, Mimmo Franzinelli. Abbiamo detto, sì, lei è storico, studioso del fascismo. Allora, chi furono i firmatari invece del Manifesto degli intellettuali del fascismo, e che ruolo avevano questi intellettuali nella visione di Gentile, insomma?
Allora, ci furono quindi queste due legioni, questi due eserciti. Con Gentile c'erano pochi intellettuali, direi di punta soprattutto due, Gabriele D'Annunzio e Luigi Pirandello, e poi altri che erano gerarchi del nuovo regime, a partire da Giuseppe Bottai. Mentre con Croce ci furono soprattutto liberali, moltissimi liberali, socialisti riformisti e anche personalità che tutto sommato erano apolitiche, ricorderei la poetessa Sibilla Aleramo. E chi mancava invece? Mancavano in toto i comunisti e quasi totalmente anche i socialisti. Perché? Perché il Manifesto Croce era sostanzialmente liberale di impostazione.
Ecco, 10 giorni dopo, appunto, come diceva, risponde il filosofo Benedetto Croce, sollecitazioni di Giovanni Amendola. Croce era senatore in quel momento, aveva più volte votato la fiducia al governo Mussolini. Quando e perché avviene in Croce la svolta? Chiedo magari a Cammarano.
Beh, in croce la svolta viene di fatto dopo l'assassinio Matteotti. Ovviamente dopo l'assassinio Matteotti Croce ancora spera che il fascismo possa diventare un regime di transizione al ritorno di un liberalismo e di un'Italia più ordinata, ma subito dopo si comprende soprattutto questa invasione del fascismo nel mondo della cultura. Io credo che questo sia un elemento importante. Il manifesto di Gentile, a parte i difficili rapporti tra Croce e Gentile, ma il manifesto di Gentile rappresenta per Croce l'immagine di un fascismo che vuole andare oltre l'aspetto, diciamo, che compete a un sistema violento, e cioè entrare nella dimensione culturale. E allora su questo Croce aveva già ovviamente molta sofferenza nel rimanere fedele al nuovo governo, e però credo che questo manifesto abbia rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché a quel punto ha deciso di reagire. Il fascismo, nel momento in cui si propone con un messaggio culturale che va oltre appunto il suo ambito, è da combattere, è da contestare, e soprattutto la lettura del manifesto di Gentile, che ovviamente lo stimolo viene da Amendola, che convince Croce a scrivere un contromanifesto. Però Croce non fa molta resistenza a scrivere questo contromanifesto, proprio perché in quel testo di Gentile ci sono tutti gli elementi che Croce non riesce ad accettare dal punto di vista culturale, un'invasione appunto di un ambito culturale che lui non può accettare.
E torneremo su questa invasione del fascismo, insomma, nel mondo della cultura, che è un tema fondamentale. Ma Mimmo Franzinelli, allora, i principali punti di risposta di Croce a Gentile, insomma, quali erano le visioni filosofico-politico dei due che, insomma, in qualche modo fino ad allora avevano condiviso almeno parte, no, del loro percorso? Poi lì schieramenti, come dicevano, le due fazioni.
Sì, bisogna capire perché a un certo punto addirittura la fraternità che c'era tra questi due intellettuali si spezza e diventa contrapposizione. E la prima frattura è quando nella primavera del 23 il ministro Gentile, appunto ministro della pubblica istruzione, non solo con l'avallo ma con il convinto entusiasmo di Croce, si iscrive pubblicamente con una lettera aperta a Mussolini al Partito Nazionale Fascista dicendo: oggi il liberalismo è rappresentato dal fascismo e in particolare da Benito Mussolini. Questo fa storcere il naso a Croce. I loro rapporti poi si interrompono nel novembre del 1924, e quando c'è questo discorso che voi opportunamente avete ricordato in apertura del 3 gennaio 25, le reazioni quali sono? Gentile si congratula con Benito Mussolini, gli scrive un'altra lettera e si collega addirittura con Roberto Farinacci, rappresentante dell'ala più becera dello squadrismo e a quell'epoca ai vertici del Partito Nazionale Fascista. E a quel punto Croce decide di fare qualcosa, riprende la militanza liberale e poi al documento Gentile, che sono importanti i simboli, le date, viene reso noto il 21 aprile, che è il Natale di Roma, e il manifesto Croce il 1 maggio del 25, la festa del lavoro che era stata proprio quell'anno abolita. E quali sono le posizioni di Croce? Croce è, a mio avviso, sostanzialmente un conservatore, ed è perché era un conservatore che inizialmente appoggia il fascismo come toccasana contro il bolscevismo. Ma quando si rende conto che il fascismo è eversione, lui, proprio perché è conservatore, si mette pubblicamente, con tutta la stima anche internazionale di cui godeva, contro e rivendica lui i valori della patria, della libertà, del liberalismo, dello Statuto del Albertino, che invece il documento di Gentile conculcava.
Allora, mi scusi, Mimmo Frandinelli, se magari riesce, mentre a spostarsi, che avevamo la linea un po' disturbata, mentre,
sì, mi fermo.
grazie, mentre magari allora chiediamo a Camarano, allora è chiaro che magari si ha la tendenza a pensare, no, che i manifesti erano i due schieramenti del mondo culturale italiano dell'epoca, quindi fascisti e antifascisti, però non era proprio così, perché sono rimaste escluse delle categorie, gente che si è rifiutata di firmare, e questo tema può anche introdurci all'idea dell'invasione del fascismo nel mondo della cultura dei tempi, se era così e chi voleva starne fuori, per quale motivo e che cosa ha portato. Io direi che possiamo sentire il parere di tutte e due, magari Mimmo Cammarano, mentre Franzinelli cerca una linea dove Mimmo, sentiamo meno.
Mimmo Franzinelli e Fulvio Cammarano.
Sì, scusi, io con i nomi sono proprio un disastro e più che acclamato. Allora, prego. Allora, Cammarano, prego.
Allora, la questione dei firmatari effettivamente è un grosso tema, perché molti chiedono di rimanerne fuori, qualcuno anche per timore, ma soprattutto ci sono firme di figure che poi a favore del Manifesto Croce, che poi Mussolini si impegnerà a recuperare con il giuramento dei professori universitari nel 31, per cui in realtà siamo ancora in un ambito in cui le prese di posizione sono incerte. Indubbiamente a favore di Croce firmano figure che, come Croce, avevano avuto inizialmente una simpatia per il fascismo, per poi ravvedersi. E in questo senso noi possiamo vedere, ad esempio, banalmente, che tra i firmatari a favore del Manifesto Croce ci sono persone come Albertini, ad esempio, che aveva avuto inizialmente un'attenzione per il regime, e dall'altra parte, all'opposto, abbiamo un Giustino Fortunato che firma per il Manifesto Croce, pur essendo stato da subito l'unico o uno dei pochi intellettuali liberali a capire il pericolo del fascismo. Per cui per i fascisti, molti dei firmatari del Manifesto Fascista sono, come diceva, in realtà dei gerarchi o dei funzionari o delle figure non di alto prestigio, anche se non mancano nomi di spicco. Lo stesso Pirandello, per fare un esempio, è da subito ammiratore del fascismo e chiede di partecipare. Certo, c'è Gioacchino Volpe, ad esempio, c'è Marinetti, ci sono figure di un certo rilievo. È interessante il fatto che tra i firmatari del Manifesto Croce ci sono, come denuncia uno dei firmatari, ci sono pochi artisti, e questo è un segnale. Secondo questa figura che denuncia questa mancanza di artisti, è un segnale di viltà tipica degli artisti, perché si nascondono e temono i contraccolpi che possono venire dal regime. Però, ecco, ribadisco questo, sono due ambiti di persone che scelgono un campo o l'altro, ma sono anche ambiti ancora in movimento e in aggiustamento.
Sì, io aggiungerei che la partita Croce e Gentile non si svolse in campo neutro, ma in una Italia dove già da alcuni mesi c'era la dittatura di Mussolini e del fascismo, e quindi si resta abbastanza stupiti positivamente nel vedere che da questo confronto, dal punto di vista, limitiamoci all'aspetto numerico, gli aderenti del Manifesto Croce surclassano quelli Gentile. Gentile patisce molto questa minorità. Quelli che Croce e Amendola e anche Salvini, che diede una buona mano alla divulgazione del Manifesto, contattarono, quasi tutti firmarono. Tra i pochi che non firmarono ci fu un musicista, il maestro Mascagni, che poi si sarebbe orientato chiarissimamente verso il fascismo ottenendone tante prebende, oppure il poeta Pascarella, che disse: a me la politica non interessa. E Gentile, soffrendo questa minorità, lavora al recupero, ed è Gentile a cui si deve la paternità del giuramento del 31, e quindi nel 31, cosa, con il giuramento dei docenti universitari, cosa offre il regime attraverso Gentile? Offre un ponte per ritornare nell'alveo del fascismo, che oramai era ufficialmente l'Italia, perché a quel punto chi restava fuori, tranne l'eccezione di Croce, essendo possidente, essendo diciamo stimato a livello universale, quindi il fascismo lo doveva rispettare, ma gli altri, ci direi per tutti, Roberto Bracco, oggi è sconosciuto, ma all'epoca era addirittura candidato a premio Nobel, e fu Mussolini a farglielo perdere, vennero vilipesi, la loro abitazione fu perquisita dai carabinieri, arrivarono gli squadristi, e quindi il gioco divenne molto molto duro, e la dittatura usò tutte le armi, e Gentile continuò a rimanere schierato come presidente dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista, come grande accademico e come intellettuale organico del regime, che se ne dica.
Ma Franzinelli, quale fu l'impatto appunto di questo manifesto? Ebbe così un valore, diciamo, di testimonianza anche importante, però di fatto il regime continuò a consolidarsi, o forse era già consolidato, era già troppo tardi?
Era già troppo tardi, ma questa specie di censimento in cui massicciamente vi fu un'adesione di letterati, di giuristi al manifesto Croce, che avevano ancora una illusione di poter ribaltare la situazione. In realtà, dopo il primo momento di clamore e fastidio suscitato anche visibilmente dal Popolo d'Italia di Arnaldo Mussolini, che scagliò una serie di contumelie, e anche io ricordo un editoriale non firmato ma chiaramente ascrivibile a Gentile, con una serie di insulti contro gli aderenti, e ci si rese conto che non erano gli intellettuali a fare la differenza, che il regime era solido, e a quel punto, nella tradizione italiana, iniziarono, ahinoi, gli opportunismi, le retromarce, e chi negò di aver firmato, chi ammise lo sbaglio, e insomma il regime andò avanti, come sappiamo, negli anni del consenso.
E allora c'è un altro aspetto molto importante, mi permettevo di parlarne in copertina alle 12. Allora, il manifesto poi di Croce, pubblicato in maggio, era passato alla storia come l'antimanifesto, il manifesto degli intellettuali antifascisti, però nelle pubblicazioni dell'epoca non è stato presentato come la risposta degli intellettuali non fascisti, quindi c'è questa differenza fra anti e non, che non è solo un linguaggio, un dettaglio linguistico, no? Che però rivela qualcosa di importante sul senso di questo testo. Io chiederei ad entrambi che cosa ne pensate, magari Cammarano per cominciare.
Ma sì, è una risposta al manifesto degli intellettuali fascisti, al di là del nome, certamente. Si chiama, no, gli scrittori, i pubblicisti, ma è presentato ed è vissuto come un contromanifesto. Questo è un aspetto che noi dobbiamo sottolineare. Certamente nel 25, giustamente, è molto difficile essere antifascisti, ma ancora non sono entrate in vigore le leggi fascistissime, e c'è ancora la convinzione che qualcosa possa cambiare, per cui è un ultimo tentativo molto coraggioso di intellettuali antifascisti, ma sia l'opinione pubblica sia gli interessati sanno di confrontarsi su un terreno che è un terreno di scontro di due visioni del mondo, sono due visioni del mondo. Noi non dobbiamo immaginare che questa cosa sia solo una vicenda di polemica interna italiana, addirittura una polemica tra Croce e Gentile. Dentro c'è un'idea, nel manifesto Gentile c'è un'idea di un mondo nuovo che sta arrivando, che la Prima Guerra Mondiale ha in qualche modo partorito, e che rappresenta il futuro. Dunque questo mondo nuovo, Johann Plenge nella Prima Guerra Mondiale dice le nuove idee del 14 contro le vecchie ormai obsolete idee del 1789. Questi sono i due mondi che si scontrano e in questi due manifesti c'è questa consapevolezza ed è molto interessante che la consapevolezza sia, diciamo, di un ambito molto largo, liberali, liberal-democratici, radicali, una piccola parte dei socialisti, ma non della componente, come è stato detto, comunista, che considera questo scontro uno scontro tra due correnti della borghesia. Mm-hmm. Per cui questo allontanamento dei comunisti è un segnale molto significativo dell'indebolimento del fronte antifascista.
E Frandinelli, il suo parere sì, su questa allora, differenza tra anti e non?
Certo, nel senso che sicuramente nasce come contrapposizione, ma non però come semplice risposta, cioè Croce non gioca di rimessa. Diciamolo pure, Croce si sentiva intellettualmente superiore a Gentile, quindi il documento Croce ha una sua autonomia e non vi è dubbio che nella storia, per quanto riguarda i contenuti, direi anche lo stile, quello che è stato ricordato, quello che viene ancora oggi ricordato, è il testo del manifesto Croce, questa bandiera che sventola il liberalismo, mentre il testo del manifesto Gentile, non lo, tranne gli studiosi ovviamente, non se lo ricordano, non va a rileggerlo più nessuno. E poi ancora un paio di cose molto rapidamente vorrei rilevare. E uno che non c'è ancora, anche se Mussolini inizia a pensarlo, perché Mussolini è sempre sensibile agli intellettuali, non c'è ancora l'Accademia d'Italia, che verrà fatta anche quella come strumento privilegiato di una cultura ufficiale fascista, e lì sarà completo il recupero. E poi, voglio dire, politicamente a indebolire Croce e il suo manifesto è l'eclissi del liberalismo. Albertini è stato giustamente ricordato, ecco, gli viene sfilato il Corriere della Sera, un altro senatore liberale, Alfredo Frassati, viene costretto ad andarsene dalla Stampa, quindi il mondo liberale resta privo di voci, di espressioni, tutti i grandi giornali d'opinione erano liberali e a quel punto tra il 25 e il 26 diventano tutti fascisti. E Croce si chiude sostanzialmente in un cenacolo di frequentatori che si riduce sempre di più perché viene spiato, la corrispondenza gli viene intercettata, no. E Gentile invece è l'appoggio di una Italia ufficiale, patriottica, nazionalista, sciovinista, imperialista, e tutte queste pieghe, tutte queste giravolte hanno Gentile a fianco di Mussolini come un teorico. Nonostante resta, a mio avviso, come faro luminoso, il testo di Croce, che è il canto del cigno, se così vogliamo, di quanto di più nobile abbia la tradizione liberale italiana, ma è appunto una tradizione. Scompaiono i Giolitti, ad esempio, Giolitti che se ne va dal Parlamento e poco dopo muore, e ai suoi funerali ci saranno naturalmente Croce. Nonostante Giolitti fosse stato presidente del Consiglio a lungo, non ci sono nessuno della casa regnante, che è un voltafaccia veramente vergognoso dei Savoni rispetto a chi tanto aveva lavorato anche per la dinastia.
E siamo proprio in conclusione, però magari facciamo concludere a Cammarano. Parlavamo di quest'idea dell'invasione del fascismo nel mondo della cultura, la facciamo risalire al periodo di questi manifesti. Mi scusi, abbiamo solo un minuto.
Sì, il manifesto di Gentile è un manifesto che ha questo obiettivo. A Bologna, in quel congresso che ricordavo prima, si dice espressamente: noi dobbiamo reagire e mostrare al mondo che non siamo solo violenza. Per cui Gentile, che era il personaggio principale della cultura fascista, mette in moto questo meccanismo. Ed è vero, come diceva Franzinelli, che è un manifesto oggi illeggibile, e dunque il manifesto Croce conferma la dimensione universale del liberalismo. Tuttavia ribadisco che quello di Croce nasce su invito di Amendola in risposta al manifesto di Gentile, per cui Amendola chiede a Gentile: vogliamo rispondere a questa cosa? E Gentile e Croce si mette subito a disposizione, dopodiché vola molto più alto, ma controbatte punto per punto le indicazioni date da Gentile.
Grazie molte, allora grazie molte Fulvio Cammarano, che è professore di storia contemporanea all'Università di Bologna, grazie Mimmo Franzinelli, storico studioso del fascismo, dell'antifascismo e dell'Italia repubblicana, davvero insomma abbiamo fatto un salto importante nella storia e nella cultura e non solo italiana, un momento molto importante che in qualche modo ci riguarda oggi, soprattutto comprenderlo, e grazie anche soprattutto tutto a Omar Teoldi. Grazie.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie, grazie.